Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.
Francesca Zaro, giornalista pubblicista, insegnante di religione cattolica nella diocesi di Noto, ci presenta oggi il suo volume per Armando Editore. Il titolo di questo volume è L'Evangelizzazione, storie e prospettive, con il prologo 4 capitoli e la conclusione. Lei tratteggia, dottoressa Zaro, dalle origini sino alle nuove sfide dei nostri tempi, il mandato fondamentale della Chiesa, depositaria del patrimonio Cristo, da annunciare a tutte le genti. Innanzitutto, quanto ci ha messo a scrivere questo volume?
Ma tempo di circa 6 mesi, diciamo così, inframmezzato da vari altri studi. Comunque è stato sempre un mio interesse quello della evangelizzazione, perché appunto, come ha detto lei, è il mandato fondamentale, non è qualcosa di accessorio alla vita della Chiesa, ma è costitutivo della Chiesa stessa, in quanto essa è stata comunità evangelizzata ed a sua volta evangelizzatrice. Quindi questo pallino, diciamo così, della evangelizzazione durante il corso dei miei studi mi ha sempre interessato, fino a quando ho avuto l'opportunità appunto di approfondirne lo studio, e poi è venuta fuori questa pubblicazione anche abbastanza sintetica, se vogliamo. Voleva essere un modo anche agile per coinvolgere lettori che non sono proprio addetti ai lavori, quindi poter appunto esprimere ciò che è in effetti è un ambito essenziale della vita della Chiesa, partendo dal comandamento che Cristo ha lasciato agli apostoli: andate in tutto il mondo, fate miei discepoli tutti i popoli della terra. Quindi da lì parte la missione evangelizzatrice. Ovviamente io ho fatto una storia della evangelizzazione a 360 gradi, questo lo faccio fare agli esperti, ho ristretto un po' il campo alla Chiesa occidentale e soprattutto alle questioni urgenti di attualità. Quindi prima una ricostruzione storica e poi appunto le prospettive, per significare il fatto che oggi si parla di nuova evangelizzazione, perché appunto è iniziata una evangelizzazione con la storia della Chiesa.
Chi sono i destinatari della perenne sfida evangelizzatrice della Chiesa, quelli che lei definisce i cristiani della soglia, coloro i quali, seppur battezzati, non partecipano né si interessano alla vita comunitaria della Chiesa, gli atei, chi professa fedi diverse?
Sostanzialmente tutti, perché tutti. Comunque l'opera di evangelizzazione offre un servizio all'umanità, no? Come dice la Dignitatis Humanae, offre la possibilità all'uomo di conoscere Cristo. È chiaro che poi il mio intento era quello di sottolineare il fatto che oggi molti cristiani si definiscono tali, però in realtà non lo sono, non lo siamo. Quindi il problema è che permangono le forme di cristianesimo, però l'essenza del cristianesimo probabilmente bisogna ricercarla, e quindi l'excursus storico è servito a questo, a far comprendere le origini dell'azione evangelizzatrice della Chiesa, che permane ancora, cambiano i modi, però appunto il messaggio è costante. Quindi quei cristiani della soglia sono dei cristiani un po' così nel limbo, possiamo dire, che ancora ricercano, che forse non sanno, che sono dubbiosi. Quindi bisogna riproporre una iniziazione cristiana, un risveglio della fede, che chiaramente deve partire sempre dall'interno della Chiesa.
Tra l'altro lei dice che questo popolo, questi cristiani della soglia sono molto numerosi, rappresentano
sono
veramente...
Molti, sì. Infatti il problema è questo. Se facciamo un sondaggio, quanti sono i battezzati oggi in Italia? In Europa sono moltissimi, anche se chiaramente con la globalizzazione, con le migrazioni, è chiaro che c'è stato, diciamo, un ricambio da questo punto di vista, quindi c'è una presenza forte anche di altre religioni. Però ecco, il problema è la coerenza con il Vangelo, quindi chi è il cristiano? È solo il battezzato? È colui che è stato incorporato alla Chiesa magari in maniera inconsapevole? Il cristiano è colui che imita Cristo, quindi va alla sequela di Cristo. Non basta più essere solo battezzati.
Certo.
Perché? Perché la società, il contesto culturale è mutato, e se fino a 50 anni fa era una tipo di cultura monocristiana, riferendomi chiaramente all'Occidente, che faceva da cuscinetto, no? Possiamo dire così, a tutta la vita civica, oggi non è più così. Quindi assistiamo ad uno scollamento tra fede e cultura che fino a 50 anni, 40 anni fa non esisteva assolutamente. Per cui il punto è essere cristiani vuol dire essere coerenti. E il cristianesimo di per sé non può non avere delle ricadute sociali. Probabilmente il problema è che si è ridotto il cristianesimo, come anche il fatto religioso, a qualcosa di assolutamente privato, no? Questo è un dato che viene rilevato dagli esperti, dagli studiosi.
Che è completamente in antitesi, tra l'altro, con il messaggio originario. Certo.
Appunto, il messaggio originario che certo. Invece di per sé è diffusivo, quindi non può non avere una ricaduta sociale. Il cristianesimo di per sé è relazionale, comunicazione, e quindi poi feconda la vita civica. Se in passato nei nostri ambienti ciò avveniva in maniera assolutamente spontanea, naturale, oggi non è più così per il fenomeno della secolarizzazione, che poi ha assunto le forme di secolarismo, relativismo etico, indifferentismo religioso. Chiaramente oggi appunto la questione è ben più complessa, ecco, diciamo così.
Però questa chiesa lei la definisce anche dinamica, si fonda su solide pietre, ma è in grado di mutare, di innovarsi.
Certo, una chiesa che si fonda su solide pietre, ma è sempre vivificata dallo spirito, perché sostanzialmente con il discorso di Pietro a Pentecoste la Chiesa inizia questa missione, quindi non è una Chiesa statica. Il concetto stesso di Chiesa è un concetto dinamico, la dynamis, che chiaramente porta gli apostoli, poi i discepoli, poi i cristiani a essere seme nel mondo, ad essere sale del mondo, luce del mondo. Quindi è chiaro che al di là di qualunque tentativo di mortificare questa azione autorinnovantesi della Chiesa, alla fine emerge la forza dello Spirito, che quindi deve suscitare sempre nuove forme di evangelizzazione. La questione credo che oggi si giochi su questo. Ci vuole una creatività, una fantasia creativa per trovare modi sempre nuovi, affascinanti, per comunicare Cristo e per fare innamorare di Cristo. Ovviamente nel rispetto della libertà e della dignità dell'uomo cui viene proposto questo messaggio.
Senta, e questa Chiesa a oggi, in questo contesto contemporaneo, quali contenuti peculiari deve avere nel messaggio che annuncia?
Ma innanzitutto ascoltare le istanze dell'uomo contemporaneo e quindi accogliere. La Chiesa che accoglie nelle sue strutture, io faccio riferimento anche alla parrocchia, che appunto, come dice la stessa parola, para oikia, vicino alle case, no? È il luogo in cui tradizionalmente i cristiani si sono formati, sono cresciuti. Oggi cambia il volto della chiesa, cambia anche il volto della parrocchia, però la costante è l'accoglienza. Un'accoglienza che però non deve essere annacquata, illanguidita, che non deve mortificare l'identità del cristianesimo, perché il rischio è anche questo, di volere a tutti i costi essere compiacenti e quindi perdere di vista l'essenzialità del messaggio e quindi Cristo, che non può essere, diciamo, barattato assolutamente.
Proprio in relazione al discorso delle parrocchie, che tra l'altro lei ha affrontato nel capitolo Parrocchia, Chiesa tra la gente, le sue considerazioni vedono una netta separazione tra la vita cristiano-cattolica e la vita sociale. Insomma, lei manifesta una serie di dubbi e di preoccupazioni. Tra queste utilizza le provocazioni di Don Antonio Fallico, definite le cinque piaghe della parrocchia italiana. Ce le può un attimo argomentare e elencare?
Beh, sostanzialmente queste piaghe, diciamo, un po' sono lo specchio delle piaghe della Chiesa, probabilmente Don Antonio Fallico in maniera molto provocatoria attraverso l'enumerazione di queste piaghe vuole parlare della Chiesa in generale, quindi del problema di una Chiesa che forse dà un'immagine di sé troppo istituzionalizzata, troppo potente, o ancora di una Chiesa che propone Cristo non nella veridicità della sua persona, ma come una diciamo una dottrina. Quindi molto spesso il problema è che il cristianesimo viene considerato appunto un insieme di teorie, di cose da fare, quando in realtà è l'adesione a Cristo. Quindi il modello del cosiddetto culturalismo etico, che diciamo è quello più insidioso, perché si crede appunto che facendo delle cose buone si può aderire a Cristo, quando in realtà l'etica certamente è importante, però Cristo non è etica, Cristo non è una filosofia, Cristo è una persona, quindi coinvolge pienamente l'uomo nella sua ricerca di senso, nella sua ricerca di verità.
Vogliamo far ascoltare un capitolo che lei ha selezionato per noi, per lasciare un po' approfondire questa sua opera ai nostri radioascoltatori?
Ma io partirei da una metafora molto bella di uno studioso che non c'è più, Giuseppe Pisasale, che io riporto al capitolo terzo, Evangelizzare oggi in Italia, e la metafora della serra. Sostanzialmente la cultura e la religione cristiana vengono paragonate ad una serra in cui l'intera esistenza è regolata dal clima cristiano. Ovviamente ci riferiamo a ciò che accadeva a ciò che è accaduto dal Concilio di Trento in poi. Quindi tutta la vita familiare, i rapporti sociali, le feste, le manifestazioni artistiche, tutto era regolato dalla vita della serra. Quindi anche i cristiani che abitavano questa serra si cibavano dei frutti appunto del cristianesimo stesso. A un certo punto però questa serra si rompe ed entrò un'aria nuova. E l'aria nuova appunto è costituita dalle nuove correnti, dalle nuove culture che inquinano quell'aria, se vogliamo, però contribuiscono anche a farla rinnovare, perché ormai era asfittica.
Un modo affascinante per esprimere questa metamorfosi culturale è la seguente metafora. La cultura e la religione cristiana in Occidente dal Medioevo, ma soprattutto dal Concilio di Trento in poi, possono essere paragonati ad una serra in cui l'intera esistenza era regolata dal clima cristiano. La vita familiare, i rapporti sociali, le feste, le manifestazioni artistiche. La serra inoltre proteggeva i cristiani stessi che respiravano quell'aria e si cibavano esclusivamente dei frutti del cristianesimo. Poi un bel giorno la serra si ruppe, entrò un'altra aria e la vita della serra non fu la stessa. Questa trasformazione strutturale della società ha certamente influito sul modo di educare alla fede, tanto che quegli ambiti che fino a 50 anni fa erano peculiari per la trasmissione della fede, oggi non lo sono più. Innanzitutto le famiglie non sono più il luogo privilegiato dove si fa esperienza cristiana e anche in quelle che vivono cristianamente sono presenti molti elementi di cultura pluralista. Inoltre la società in genere e la cultura non sono più determinanti nelle scelte cristiane dei giovani, per i quali su un tempo era normale formare una famiglia cristiana, ora non lo è più. In queste scelte anche la scuola, rientrando nell'ambito sociale, non aiuta i giovani a confermare la già debole evangelizzazione fatta in ambito familiare. In ultimo, ma non per importanza, il rapporto tra molti battezzati, sia adulti che giovani, con la comunità cristiana risulta sempre più effimero perché o è inesistente o spesso si riduce alla presenza in occasione delle celebrazioni di alcuni sacramenti come matrimoni, comunioni e cresime o feste religiose. In sostanza, se in epoca cristiana la trasmissione della fede era supportata da tutto il contesto ambientale e avveniva in maniera spontanea e aproblematica attraverso la sacramentalizzazione, che consentiva un legame duraturo con la comunità, oggi la scelta di essere cristiano, anche per chi è battezzato, non è scontata. Infatti moltissimi cristiani battezzati non vivono più con assiduità l'Eucaristia domenicale e non sentono di appartenere alla comunità cristiana locale. Di contro però, molti di loro non si distaccano del tutto dal cristianesimo richiedendone i sacramenti.
Sono a colloquio con Francesca Zaro, giornalista, pubblicista e insegnante di religione cattolica nella diocesi di Noto. Oggi qui a presentarci il suo libro L'evangelizzazione, storie e prospettive, del quale abbiamo appena ascoltato un inserto dalla voce di Laura De Luca. Ecco, dottoressa Zaro, parliamo ora dell'iniziazione cristiana, il risveglio della fede, terzo capitolo del suo libro. Qui viene descritto il processo tutto personale, dunque breve o lungo, che può durare una vita evidentemente, della conversione, certo, dell'accoglienza al Vangelo, per il quale lei scrive sono previste 4 tappe. Ce le può elencare?
Allora, sostanzialmente questa iniziazione cristiana riprende quello che è il modello del catecumenato, è una forma di iniziazione cristiana che nasce alla fine del secondo, inizio terzo secolo. E queste tappe appunto sono tappe fondamentali perché presuppongono ovviamente un momento di annuncio, quindi da parte della Chiesa ovviamente, il momento della conversione, quindi da parte di colui che si sente interrogato da Cristo e che vuole scoprirlo, quindi vuole diventare suo amico, e in questo senso si fa accompagnare dalla Chiesa in modo da poter appunto entrare in intimità con lui ed essere incorporato a Cristo attraverso i sacramenti. Quindi diciamo è un cammino che può durare anche molti anni e che culmina poi con il sacramento appunto del battesimo, poi della comunione e della confermazione, e che in effetti non finisce mai, perché l'iniziazione cristiana certamente è tra virgolette limitata nel tempo, però il cammino di ricerca è un cammino che dura tutta la vita.
Vorrei chiederle, nella sua esperienza di educatrice, lei abbiamo già detto che insegna religione cattolica nella diocesi di Noto, quali sono le questioni più a cuore dei suoi allievi? Quali sono le domande più urgenti nel loro percorso esistenziale e soprattutto evidentemente religioso che stanno compiendo? Così certamente, per lasciarci un attimo entrare anche nella dimensione che lei vive, quella della scuola.
Sì, sicuramente attraverso l'insegnamento vengono fuori quelle istanze degli adolescenti, perché comunque io ho a che fare con adolescenti che sono le istanze proprie di chi comincia a porsi le questioni fondamentali dell'esistenza. E sono questioni fondamentali che ovviamente riguardano il senso della vita, quindi questioni di etica, di rispetto della vita, queste sono le domande che emergono, fino a che punto si può tollerare una vita magari minata dalla malattia, e se può essere considerata appunto una vita degna di essere vissuta, quindi le questioni relative ovviamente alla bioetica, quindi all'inizio della vita fino alla morte, e poi ancora questioni relative all'impegno in politica, se la religione in qualche modo può condizionare, ecco, se così posso utilizzare questo termine,
certo,
diciamo il modo di intendere anche la politica nella sua accezione più ampia, e poi le questioni relative alla famiglia, il modo di intendere la famiglia, se ancora esiste una identità di famiglia, oppure se siamo in presenza, come del resto siamo in presenza, di forme più o meno familiari, pseudo familiari, che pongono degli interrogativi appunto nei giovani che vedono una grande confusione, e quindi hanno bisogno di chiarezza, di certezza. Che se ne dica, i giovani sono molto più semplici, se così vogliamo, possiamo dire appunto, di noi adulti che spesso complichiamo le cose, quindi bisogno di chiarezza, questo sì.
E c'è un momento in cui le parole non sono abbastanza, oppure non sono...
Molte volte sì.
E bisogna magari affidarsi al cuore o lasciare...
Sì, certamente, qualche volta appunto le contestazioni sono tali per cui non si può fare appello solo alla ragionevolezza, ma è chiaro che poi emerge la dimensione appunto dell'educatore che cerca di accogliere quelle istanze magari nel silenzio, no?
Può fare un esempio? Questo è un esempio che desidererei molto ascoltare, una situazione analoga.
Ma quando si parla di questioni che toccano, diciamo, il loro vissuto, quindi questioni che vedono i ragazzi fratturati perché magari non sono in grado di prendere decisioni e si sentono dilaniati perché non sanno esattamente che cosa fare, vogliono fare appello alla loro coscienza, però magari sono molto deboli, e quindi poi prevale magari la rabbia, prevale appunto, come dicevo prima, la contestazione, e a quel punto bisogna aspettare, quindi bisogna aspettare che qualcosa accada, e poi accade.
Io la ringrazio Francesca Azzaro, che ci ha presentato,
grazie,
il suo ultimo volume, grazie per essere stata qui con
grazie
noi.
Grazie a lei.
Ricordo appunto il suo volume per Armando Editore, L'Evangelizzazione, Storia e Prospettive. Per salutarci, un altro piccolo inserto da lasciarci in chiusura di questa nostra chiacchierata. Con che cosa vorrebbe lasciarci del suo libro?
La conclusione, che è una metafora, la metafora dell'intagliatore di sicomori, ripresa da Ratzinger, da Basilio il Grande, in cui appunto si parla del sicomoro, che è un frutto che non ha alcun sapore, però se viene inciso dall'intagliatore appunto diventerà saporito, diventerà gustoso, e questa metafora in effetti vuole significare che la cultura non cristiana viene fecondata dal Vangelo, che come l'intagliatore di sicomoro dà senso a tutto ciò che appunto viene toccato dal Vangelo stesso. Quindi il Vangelo feconda le culture e ne dà il gusto, il senso.
Il sicomoro è un albero che produce moltissimi frutti, ma non hanno alcun sapore se non li si incide accuratamente e non si lascia fuoriuscire il loro succo, cosicché divengano gradevoli al gusto. Per questo motivo riteniamo il sicomoro un simbolo per l'insieme dei popoli pagani. Esso forma una gran quantità, ma è altrettanto insipido. Ciò deriva dalla vita secondo le abitudini pagane. Quando si riesce a inciderla con il logos, si trasforma, diviene gustosa e utilizzabile. Così è evidente che questo taglio non è un affare di un momento al quale dovrebbe poi semplicemente seguire un'ovvia maturazione, ma è necessario un continuo paziente incontro fra il logos e la cultura mediato dal servizio dei credenti. Con questa suggestiva metafora degli intagliatori di sicomoro sul rapporto tra i Vangeli e le altre culture, risalente a Basilio il Grande e raccontata da Josef Ratzinger, ripresa da Stagliano, portiamo a termine il nostro percorso. Una consapevole trasmissione della fede nel nuovo scenario pluralista non può non tener conto della presenza di altre culture che dal Vangelo, per il suo valore donativo, non vengono annullate ma vivificate e impreziosite. Il taglio dell'intagliatore risulta significativo per un incontro fecondo nel rispetto, ma anche nella verità che salva.
Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.